Che fine ha fatto Sedna?
Chi?
Sedna.
È andata a casa, sono sicuro, perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare.
È scappata, no? Con Sedna.
Where is Sedna?
Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so.
Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è in onda ogni giovedì mattina alle 8.30 e poi in replica sabato alle 12.10.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Fragola, buongiorno, e buongiorno a tutti voi che siete abbonati e abbonate alla radio di Trieste del circuito di Popolare Network. È giovedì 31 maggio e puntuale come ogni giovedì si rinnova l'appuntamento con la scienza e dintorni di Che fine ha fatto Sedna. Ai microfoni oggi Simona Regina, perché come sapete Federica Sgorbissa ormai da un mese e qualche giorno è alle prese con le coccole e con la piccola Ania. Invece oggi Ilenia Picardi e a Lisbona, perché proprio oggi fino al 2 giugno inizia la 18ª conferenza annuale di Excite. Excite sta per European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibition, un'organizzazione non profit che riunisce i centri e i musei della scienza europei e i cui rappresentanti ogni anno si riuniscono in un convegno per confrontare esperienze diverse e progetti nel campo della comunicazione della scienza e della museologia. L'appuntamento di quest'anno, che si sussegue a quello dell'anno scorso che c'era stato in Belgio, si tiene appunto a Lisbona in Portogallo e avrà come tema centrale l'esplorazione del ruolo dei musei della scienza nella comunicazione scientifica in relazione a quelli che sono altri attori sociali, come ad esempio i media, le università, le scuole, ma anche i governi, non solo locali ma anche quello dell'Unione Europea. Si parlerà di questo e di altro, come ad esempio del ruolo della scienza nella società contemporanea tra globalizzazione, multiculturalismo e sviluppo sostenibile, ma si cercherà di capire anche come si possa fare oggi divulgazione scientifica contaminando la più consueta comunicazione della scienza con modalità espressive diverse, quali ad esempio il teatro, la danza o la musica. Ma visto che proprio Ilenia Picardi è a Lisbona a seguire Excite, proviamo a collegarci telefonicamente con lei, forse chissà la sveglieremo, per capire appunto che tipo, quali sono le atmosfere e gli umori che si respirano nella capitale portoghese. Pronto Ilenia, ci sei?
Pronto Simona?
Buongiorno, questa volta ti senti tu dire ben atterrata su Sedna e questa volta da Lisbona.
Grazie Simona, buon dia a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Fragola. Siamo qui a Lisbona dove siamo stati captati da Excite, che è questo network, o la conferenza di Excite, che è questo network dei musei scientifici europei, e c'è un network, una conferenza che inizierà oggi e che continuerà fino a sabato, e avremo molto da sentire, molto da ascoltare. Ci sono cose interessantissime, non solo workshop ma anche dimostrazioni scientifiche, presentazioni di poster, esempi di teatro scientifico, di science show, caffè scientifici, insomma come al solito la scienza è tutte le sue salse.
Parliamo appunto, Ilenia, scusami, di scienza, di comunicazione. A questo punto però, visto che sei proprio a Lisbona, una domanda è d'obbligo: qual è la chimica della gigigna?
Simona, non ho ancora studiato bene l'argomento, come sai la gigigna la bevo solamente, non l'approccio da un punto di vista scientifico.
Ricordiamo comunque agli ascoltatori di Radio Fragola che la gigigna è questo liquore tipico di Lisbona a base di ciliegie sotto spirito. Non parliamo di fragole ma siamo comunque in tema. Ilenia, quindi sei a Lisbona, Excite inizia proprio oggi, hai detto tanti argomenti, tanti eventi, un calendario molto ricco che ricordo anche che gli ascoltatori possono consultare all'indirizzo internet www.excite-conference.net. Che cosa ci sarà di particolare in questi tre giorni portoghese?
Ma guarda, questo è un evento importante che serve a tutti le persone che lavorano nel campo della comunicazione della scienza, appunto per confrontarsi e per vedere come si parla di scienza nei diversi posti in Europa. Ci sono molti eventi, molte tavole rotonde, ovviamente non posso citarne tutte, ma mi hanno colpito qualcuno in particolare. Per esempio ci sarà Mika Kos, direttore della Casa Esperienza di Lubiana, che parlerà di come si può spiegare la fisica del suono senza perdere però l'impatto emozionale che proprio la musica ci regala. Poi ci sarà Luigi Amodio di Città della Scienza, che parlerà sempre di emozione e scienza, ma questa volta attraverso il teatro. E infine, altro esempio, diciamo, giusto per citarne uno tra tanti, è quello di Matteo Merzagora, che parlerà, che è direttore leader project del progetto DOTIC, è membro del gruppo di ricerca ICS di Trieste, che con Andrea Bandelli e altri esperti parlerà di come i musei stanno diventando oggi un luogo di confronto e di dialogo sulla scienza, perché come sai molte cose stanno cambiando negli ultimi tempi nella comunicazione della scienza, mentre prima si parlava, cioè la comunicazione era un flusso unidirezionale, quindi gli scienziati parlavano al pubblico semplicemente per educarlo. Oggi ci sono tanti altri flussi, molti di questi vengono proprio dai cittadini che vogliono parlare, vogliono entrare nel dibattito pubblico che riguarda la scienza, e i musei sono proprio dei luoghi, se vogliamo, diciamo, che meglio si prestano forse per creare questo dialogo e questi luoghi di partecipazione.
Una scienza quindi più circolare, se vogliamo, e sarà quindi anche un'occasione per cercare di capire come negli anni sia cambiata la percezione stessa della scienza da parte del pubblico. Ma visto che forse ti abbiamo quasi svegliato, chissà se tu hai già fatto colazione, dove ti trovi in questo momento?
No, non ho ancora fatto colazione, ma sono già in strada. Sono a Rua de Scola Politecnica e sono in un posto veramente speciale, veramente particolare, perché mi sono imbattuta camminando nelle strade di Lisbona in una mostra particolare. Si chiama O Corpo Umano, oppure se in inglese, perché in realtà è una mostra che viene ha origini americane, si chiama Body Exhibition. È una mostra che appunto ha molto a che fare con la comunicazione della scienza, direi, e molto a che fare anche con appunto i dibattiti che si creano intorno alla comunicazione della scienza. Infatti è una mostra che spiega il corpo umano, ma non lo spiega attraverso dei manichini di plastica o delle cere, ma proprio con dei corpi veri, umani, che provengono dalle università cinesi.
Quindi se ho capito bene, il visitatore, visitando, camminando per i locali della mostra, ha proprio la possibilità di interfacciarsi con dei corpi reali.
Sì, esattamente, proprio con dei corpi umani veri, che ovviamente persone morte, e con dei corpi che sono posti, diciamo, in delle posizioni plastiche, non sono messi su dei tavoli anatomici, ma sono posizionati come bloccati come in una corsa, per esempio, o bloccati in una partita di rugby, o mentre dirigono un'orchestra.
Ma com'è nata l'idea di questa mostra?
Senti, ne parliamo direttamente con una persona che ne sa sicuramente più di me, che è qui accanto a me e che è il direttore, il responsabile della mostra qui a Lisbona. E un attimo solo che vediamo se riusciamo a trovare. Ok, eccoci qua. È il direttore di Energy Splash, che si chiama José Cordos, quindi potrei fare addirittura a lui queste domande, e avremo anche un traduttore qui speciale, che è Davide Ludovici.
Beh, innanzitutto dai un benvenuto, ovviamente dici anche a loro ben atterrati su Sedna, quindi sia al direttore della mostra che al traduttore speciale, che è a Davide.
Ok, allora da Sedna, dalla redazione di Sedna, a José Cordoso e Davide Ludovici, ben atterrati su Sedna. Allora, José Cordoso, è una mostra questa, secondo lei, di didattica della scienza o una mostra di tipo artistico?
This exhibition is made like a manual for the people to understand how the human body works. Is divided on an educational way in 9 parts, 9 galleries, each one speaking about a different system of the human body, so I can say on an educational purpose.
Sì, questa mostra è divisa in diverse sezioni, ognuna delle quali propone degli argomenti scientifici e ha comunque fini didattici e non prettamente artistici.
Ma perché usare dei corpi veri e non delle cere per spiegare il corpo umano?
Why are you using a real body and not fake body to explain the science of the body?
If you visit the exhibition, you have an idea that all the models used so far in books, all the pictures you see in the anatomic books, you will see there is of course a difference. We have a name that says the human body as you never seen it before. because there is nothing like the real human body.
Sì, se andate a vedere la mostra capirete che in realtà se si vede un corpo vero è molto diverso da ciò che si legge sul libro, si guardano dei modelli finti. È proprio lo scopo della mostra, far vedere il corpo come non l'avete mai visto prima.
Ma per essiccare i corpi è stata utilizzata una tecnica particolare, ce la può spiegare in modo molto semplice, ovviamente?
Which technique are you using for the exhibition?
And basically, to make it simple, the water from the human body is taken off and is substituted by a polymer, a plastic, that makes that the body stays the way it is. So it's an opportunity that, for example, medical schools have now to see the human body for a longer time than they had before.
Beh, spiegandola in modo molto semplice, l'acqua del corpo umano è stata sostituita da un materiale plastico che preserva i corpi e non li decompone. Questo è un modo anche utile per le scuole e università per osservare i corpi per sempre, insomma, nel modo naturale, senza essere decomposti.
Davide, scusami, una domanda, se puoi poi rivolgerla al direttore della mostra. Non avete pensato in qualche modo a quello che può essere l'impatto del visitatore nei confronti di una mostra del genere, quindi nei confronti di un corpo umano reale?
Sì, un attimo solo. What is the reaction of the public when
I think it's the sign that I had when I saw the exhibition the first time in New York. It makes you stop, it makes you think about yourself, it makes you think the way you eat, if you smoke, for example, the importance of the water, the way you behave with your human body. It's a discovering.
È la stessa reazione che ha avuto lui a New York, è una mostra che ti fa innanzitutto fermare, a riflettere, a pensare riguardo al tuo corpo, riguardo all'uso che fai del tuo corpo, per esempio se fumi vedrai insomma in quel caso i polmoni, è una mostra che sicuramente ti fa riflettere. What about the death? This exhibition talk also about, yes, of course, the science, but also about the death. Ho chiesto che cosa si pensa a proposito della morte, perché in realtà questa mostra, oltre che di scienza, parla anche di morte.
The way we see it is that basically we took these bodies, this knowledge from the medical schools. So we just brought the knowledge that has been for 100 years in the medical schools to the normal public, to everyone, is the way we see it. We're just bringing the knowledge to the public.
Ma la conoscenza scientifica in realtà è da sempre derivata dal corpo, dai corpi umani, quindi è pura conoscenza scientifica.
Ok, ancora c'è tempo per un po' di domande, vero Simona?
Sì, innanzitutto una, più che altro per gli ascoltatori che ci seguono appunto da Trieste e poi in podcast dall'Italia. Fino a quando è aperta la mostra, se qualcuno volesse insomma armarsi di armi e bagagli e partire per Lisbona per seguire questa mostra?
Ok. Se qualche italiano vuole venire a seguire la mostra, fino a quando ci sarà aperta Lisbona?
Until the exhibition is open every day in Lisbon until the end of September.
Okay.
Ogni giorno a Lisbona fino a settembre è aperta.
E ancora una domanda che è molto importante, perché questa mostra ovviamente ha fatto molto parlare e sono arrivate anche molte polemiche, in particolare per il fatto che i corpi vengono dalla Cina, vengono dalle università cinesi, ma la legge in Cina però permette l'uso per fini scientifici di corpi che sono stati ritrovati non riconosciuti se questi non vengono appunto reclamati entro 30 giorni. Ci sono state quindi anche delle polemiche riguardo delle questioni etiche, e qualcuno denuncia addirittura che non siano stati rispettati i diritti umani. Cosa pensa lei di questa storia?
Basically, the law in China is equal, for example, as Portugal, as United States. I don't know if in Italy, but it's basically the same. So human bodies are coming from donations or bodies that no family appear to ask for it. So it's given to the university by the government for educational purposes.
Sì, in realtà la legge cinese, come altri tipi di paesi, per esempio gli Stati Uniti, consente, se un corpo non è riconosciuto dai familiari, di in qualche modo donare alla scienza. But I have also another question. So this is in accordion with law, is permitted in China, but in China the human rights are not always respected. What's your opinion? Is it an ethical implication that ho chiesto appunto, oltre al fatto che la legge permette di fare questo in Cina, se ci sono implicazioni etiche riguardo proprio ai diritti umani spesso violati in Cina.
Our appreciation was the law is the same, and so it's based on the same rules that in our country, Portugal, so we accept it because of that. Concerning to China, we cannot be a partner of China for so many things, and then when we want to say, now we doubt. If we doubt, we should doubt in everything, and not just when we feel that we should doubt about China.
Sì, in poche parole ha detto che in realtà loro seguono la legge, insomma la Cina consente questo come la consente il Portogallo, ma non per questo insomma sono d'accordo con qualsiasi cosa che faccia la Cina, insomma questo è semplicemente un'opportunità che la Cina offre in base alle leggi che consentono, insomma.
Ilenia, se questa è la voce del direttore del posto, della location che ospita questa mostra newyorkese a Lisbona, hai modo di captare quelli che sono gli umori di alcuni visitatori della mostra?
Sì, Simona, ho qui appunto alcuni visitatori e in particolare c'è una ragazza italiana, si chiama Alessandra. Alessandra, un'impressione su questa mostra, cosa hai provato, cosa ti è sembrato? Innanzitutto, se non sbaglio, tu non volevi venire, vero?
Sì, confermo, io ero un po' scettica perché l'idea del corpo umano vero, dissezionato, l'anatomia eccetera, effettivamente mi faceva abbastanza impressione. Poi in realtà mi è piaciuta, devo dire, l'ho trovata molto interessante, molto bella, certo di forte impatto sicuramente, soprattutto appunto pensando che sono corpi umani veri. Il punto è che poi quando uno li vede, non lo so, non pensa più alla persona, cioè non lo so, ci pensa di meno, diventa una cosa molto interessante, molto bella da vedere, istruttiva, anche didattica, mi è sembrata tutto sommato ben allestita anche.
E in particolare mi dicevi che ti era venuta una voglia di avvicinarti anche a questi corpi.
Sì, io ho avuto una voglia infantile di toccare tutto quello che vedevo, però poi l'ho anche soddisfatta perché c'erano dei laboratori per i bambini, immagino, che ti facevano toccare alcuni organi preservati con questo sistema.
E che cosa hai provato nel toccare un cadavere?
Ho soddisfatto una curiosità. No, non pensavo che fosse un cadavere, veramente. Non ci voglio neanche pensare adesso.
Ok, Simona, c'è ancora un po' di tempo.
Ma guarda, giusto il tempo per ricordare il titolo di questa mostra e fino a quando è aperta.
Allora, la mostra si chiama Bodies the Exhibition, la trovate a Lisbona, la trovate anche facilmente su Google, ha girato molti paesi e la troverete qui fino a settembre.
Ok, Ilenia, quindi da domani fino al... no, anzi, da oggi, perché è il 31 maggio che apre Excite, da oggi quindi fino al 2 giugno ha inizio poi questo convegno che riunisce i più importanti rappresentanti dei centri e dei musei scientifici a livello internazionale. Tu sarai in qualche modo un braccio, una voce, un orecchio di Sedna e chissà, poi ne possiamo riparlare quindi la prossima settimana.
Adesso inizia la raccolta voci in Excite e quindi adesso mi vado verso il Palazzo dei Congressi qui a Lisbona e magari sì, la prossima settimana potremo trasmettere qualche voce captata nelle conferenze, nei workshop o nei caffè scientifici.
Quindi un'anticipazione per gli ascoltatori di Radio Fragola e per chi segue puntualmente, settimanalmente, che fino ha fatto Sedna. Ilenia, quindi buona giornata e mi raccomando, non tornare a mani vuote perché la Gigigna a Trieste ti aspetta.
Va bene, chiedi a Alessandro quando facciamo il liquore con le fragole.
Assolutamente, chissà, forse per la prossima festa di Radio Fragola, quindi per il prossimo 1° maggio.
Ok, ciao Simona, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fragola.
E invidiando un po' Ilenia che è a Lisbona, continuiamo a parlare di scienza. Parliamo, adesso diamo spazio ai 2 minuti d'autore, che oggi sono 2 minuti d'autore un po' particolari. Diamo voce infatti a John Nichols, che è sì autore di un testo, From Neuron to Brain, che è diventato una specie di bibbia delle neuroscienze, tradotto in molte lingue, tra cui russo e cinese, e in italiano con il titolo Dai neuroni al cervello per i tipi di Zanichelli. John Nichols, che però in modo particolare oggi noi lo sentiamo perché è autore di innumerevoli viaggi al servizio della scienza, come volontario per la scienza. Infatti con l'International Brain Research Organization ha realizzato una serie di corsi di neuroscienze dalle Filippine all'Uganda, dal Vietnam al Messico, quindi soprattutto nei paesi in via di sviluppo, per insegnare agli studenti, ai giovanissimi di questi paesi, l'importanza della ricerca in questo settore, il fatto che le neuroscienze sia un settore di interesse, sia bello fare ricerca in questo settore e che sia soprattutto fattibile. E diamo voce a John Nichols, che proprio oggi ha ricevuto la laurea honoris causa in neuroscienze dall'Università di Trieste.
Due minuti d'autore.
John Nichols, professore di biofisica alla SIS, studia il cervello e il movimento e quindi i complicati meccanismi attraverso cui noi percepiamo il mondo. Nichols però è anche impegnato in un programma di ricerca che coinvolge i paesi in via di sviluppo. Professore, ci può dire di che cosa si tratta?
Difficile per me in italiano, ma provo. Chiamo un gruppo, IBRO, International Brain Research Organization. In paesi poveri, come Paraguay, dove sono stato due settimane fa, nessuno va là per dare conferenze. È una scuola di medicina là e nessuno viene di altri paesi. Questi studenti di medicina non hanno il diritto di sapere che succede nel sistema nervoso? Che vogliamo fare, è un po' immodesto quello che dico, dare ispirazione a queste persone di sapere che c'è la ricerca, come funziona il cervello, perché è interessante e perché è particolarmente interessante per loro e che è possibile fare studi senza soldi, con pochi soldi. Molecular biology è carissimo, fisica carissimo, ma neurobiologia non è caro.
Uno dei ricordi più forti che ha portato dal ritorno di uno di questi viaggi.
Che loro studenti sono così bravi che i nostri, forse migliori. Forse perché hanno più fame per conoscenza, per la scienza. Chissà.
Ed è arrivato il momento dei saluti per Sedna e come sempre lo facciamo con una frase che non è nostra. Fare facilmente ciò che gli altri trovano difficile è talento.
Lonely. po, po, po.